Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e supercross di Passione 300 all'ora. Come sempre chi vi parla Andrea Ettoli
e Federico Benedusi.
Cambiato un po' l'inizio, Fede.
Mi hai preso un po'
sprovvista.
Un calcio di rigore, sì.
No, ben ritrovato Fede, ancora qua con l'ennesimo podcast appunto su questa stagione di motocross in questo momento, perché stanno correndo solamente i ragazzi del mondiale, tenendo conto che, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, invece negli Stati Uniti è tempo di test ed è tempo di insomma rinnovi di contratti, firme e cose varie. Ieri si è svolto il secondo appuntamento dei tre all'Hommel, l'MXGP di Limburgo, è vero Fede? E la vittoria è andata a Jorge Prado, insomma, che quindi conferma una volta di più la sua ormai consacrazione nella 450. Quello che ci fa piacere, Fede, e ne avevamo parlato se ti ricordi nei giorni scorsi, al netto comunque del risultato di Team Geyser, è comunque aver ritrovato un Antonio Cairoli competitivo.
Beh, innanzitutto una prova di grande maturità da parte di Prado, qualora ce ne fosse bisogno, perché ormai insomma sappiamo che il livello del pilota spagnolo è altissimo. Una vittoria che lo avvicina anche alla top 10 di tutti i tempi per quanto riguarda appunto i successi assoluti. Un'altra prova solida di Geyser, che comunque nonostante il tanto tempo perso in gara 2 è arrivato quasi quasi a giocarsi la vittoria pure lì. Non è arrivato comunque troppo lontano da Prado anche nella seconda manche. Un Cairoli che insomma ha corso una gara di grande cuore e grande sacrificio. Nella prima manche ancora è rimasto indietro e ha perso un po' il treno dei primi, sin dai primi giri, arrivando solo quinto. In gara 2 invece ha proprio dato tutto per vincere, insomma nelle condizioni in cui è adesso, visto che ormai da qualche settimana traspare un Cairoli non esattamente al 100%, insomma è stato bello vederlo lottare con Prado, con Geyser, con Fevre in gara 2 per cercare di ottenere una vittoria che non è arrivata, ma comunque insomma un secondo posto che sicuramente ha ridato un po' di morale, visto che comunque domenica è andata molto male e lui stesso ha detto insomma è stata un po' una brutta copia del Cairoli solito, del Cairoli capace di vincere sulla sabbia o comunque di salire con costanza sul podio. Certo è un risultato che a livello di campionato comunque non gli sorride, perché Prado adesso è molto vicino, hanno solo 2 punti di differenza e Geyser è salito a più 55, che con 4 gran premi ancora da correre è insomma una situazione molto molto favorevole adesso.
Però a questo punto, Fede, tenendo conto che abbiamo parlato almeno fino a 2 gare fa, non all'ultima, la penultima anzi, di un Cairoli comunque ancora in grado di lottare per il campionato, ora è ovvio Prado è a 57 punti da questo Geyser che nel meno del male comunque punti importanti che riesce sempre a portare a casa, e tra l'altro ne abbiamo già parlato, ora si trova anche piuttosto a suo agio sulla sabbia, come ha confermato lui stesso nell'intervista che hai caricato su P300 in mattinata, e ora anche Jorge però qualcosina inizierà a pensare, perché le gare ok non sono tantissime, l'errore è sempre dietro l'angolo, è ovvio che comunque l'impressione che Prado e Geyser hanno sempre qualcosina in più degli altri. Tony è un po' da valutare secondo me ora domenica per domenica o mercoledì per mercoledì, tenendo conto che andremo anche ad Arco di Trento e si correrà di mercoledì nelle 3 gare che ci saranno in Italia, però è ovvio che chiaramente adesso l'obiettivo di Prado è quello di conquistare il secondo posto nel campionato, però è anche lui molto vicino, almeno a Cairoli, con Geyser proverà forse anche lui a giocarsi qualcosa di importante, però ripeto, questo Geyser che comunque nel bene del male riesce a portare a casa dei punti è molto molto complicato riuscire ad andare a togliere la prima posizione in campionato.
Beh, insomma, mi pare chiaro che in questo momento la lotta per il titolo dipende tanto da Geyser, soprattutto perché è comunque ormai è in striscia di podi di manche consecutiva, siamo a quota 9 ormai. Quindi è chiaro che per rimettere in gioco le due KTM ci vuole uno zero, niente esatto. Di più e niente di meno. 55 punti su Cairoli e 57 su Prado sono tanti, cioè Geyser è già sicuro di arrivare ad Arco di Trento con la tabella rossa, questo è già un gran plus. Insomma, Prado dovrà vincere il più possibile, così come Cairoli, insomma, ovviamente il discorso è analogo.
E sperare che qualcuno si metta in mezzo.
Ma che tanti si mettono in mezzo, perché comunque per recuperare così tanti punti ci vuole che Geyser almeno 1-0 lo metta, perché se no non, è impossibile, ovviamente non siamo qui ad augurarglielo, ci mancherebbe altro. Però insomma la realtà è questa, Geyser adesso ha trovato una sicurezza che a inizio stagione non aveva probabilmente, o almeno subito dopo il lockdown, più che a inizio stagione, intendendo proprio le prime gare del campionato, e quindi adesso ci vuole un qualcosa che possa rigirare in qualche modo il vento a favore dei KTM. Questo è proprio un problema meccanico o qualcosa del genere, perché altrimenti a Geyser basterà tutto sommato piazzarsi nelle prossime
manche.
Sì, insomma, basterà ottenere dei punti importanti nelle prossime otto manche e il quarto titolo sarà cosa sua, ecco.
Esattamente, ho visto un po' il finale della seconda manche che tu hai definito, adesso non ricordo bene come avevi detto su Twitter, però qualcosa di abbastanza
clamoroso. Poi confini della realtà.
Ai confini della realtà, esatto,
sì,
proprio... hai azzeccato, perché comunque è successo un po' di tutto sul finale della seconda manche. Abbiamo comunque avuto ancora Favorly davanti, caduto anche lui, un po' un classicone ormai, però Favre
caduto due volte,
quindi esattamente Favre, però insomma la sensazione è che la velocità ci sia sempre, ormai l'abbiamo detto mille volte su Favre, penso che il suo focus ora sia quello di intanto non farsi male, di chiudere bene il 2020 e poi focalizzarsi ulteriormente nel 2021. Quinto Siver, anche lui protagonista di un errore, si è andato, ho visto, a incastrare, tra l'altro ho visto che Geyser si è incastrato anche in un tabellone pubblicitario.
Sì, è bella la seconda manche, l'ho persa,
esatto.
Ha perso una ventina di secondi in questo modo.
Esatto, mentre Siver, se non mi sbaglio, era andato a impantanarsi in un terrapieno con l'anteriore.
Sì, lì ha proprio perso il controllo della moto, si è arenato per qualche secondo.
Siver Fede, che dà l'impressione che quando ha provato da un po' di gara alzare forse un po' il livello della sua asticella, e lì invece è andato incontro a parecchi errori. Cosa che non gli avevamo mai visto fare, nemmeno l'anno scorso o comunque nella prima parte della stagione, quando proprio ha provato, secondo me, ad alzarsi un attimo per cercare di stare al passo soprattutto di Geyser e Prado. A questo punto ha iniziato anche lui a sbagliare un pochettino di più, e questo l'ha pagato.
Beh, durante le gare di Faenza, se ti ricordi, parlavamo di una discreta sicurezza che aveva acquisito Sever, che magari lo portava a qualche errore nel tentativo di vincere le gare. Con quella caduta di Mantova, secondo me, qualcosa si è rotto e ci sta mettendo tanto a riprendersi, perché da quel momento lì non è più stato lo stesso Sever. È salito un paio di volte sul podio di Manche, ma insomma i risultati non sono più stati quelli di Faenza e quelli arrivati anche a Mantova fino alla caduta. Era la gara 2 del turno infrasettimanale, ecco. Il Gran Premio di Mantova era Mantova 2. Da quel momento proprio la sua stagione ha preso una piega diversa. e lo stiamo vedendo ormai ad ogni Gran Premio, che si verrà a un qualcosa in meno rispetto a quello che avevamo visto prima. Su Favre invece, beh, lo ha detto anche lui stesso, non ha rimpianti, nel senso, ha cercato di cogliere un'occasione ed è andata così. Alla fine è un pilota che non si sta giocando più tanto in questo campionato, sta cercando di portare a casa delle vittorie di tappa o comunque dei podi di tappa, insomma è un qualcosa che comunque dall'anno prossimo, ripartendo da zero e al 100% della condizione fisica, magari dovrà evitare, dovrà pensare un po' di più anche a portare a casa dei punti quando servono. Insomma, contiamo sul fatto che un campione del mondo sappia
come agire
in queste situazioni, ecco.
Esattamente, si è confermato ad ottimi livelli Brian Boogers con il sesto posto. Ormai, come dicevi tu nell'ultimo podcast, Fede, è entrato prepotentemente, insomma, nelle prime posizioni. Stanno forte, se non mi sbaglio era stato anche autore della pole.
Sì.
E quindi è andato molto bene. Abbiamo ottima prestazione di Vlaanderen con il settimo posto, come tra l'altro avevi sottolineato tu nel resoconto della gara. Ottavo Desal, nono Vano Rebeck, che qua ti chiedo, Fede, dopo che avevo fatto il mio pronostico su Twitter, appena l'hai visto cadere nella prima manche, secondo me ne hai pensato.
insomma, c'erano i presupposti per una giornata un po' migliore, no? Ma era anche in buona posizione in gara 1, perché era quinto, se non ricordo male, quindi stava mettendo a segno un altro piazzamento di quelli importanti comunque per il suo team e anche per lui. Insomma, peccato, un errore che comunque ci sta. Van Horebeck sa di avere comunque poche occasioni buone per centrare risultati del genere. Insomma, ha cercato di spingere, è arrivato l'errore, però insomma
ci può stare,
dai.
E decimo Tixi a chiudere la top 10 davanti a Monticelli e a Polen, che al contrario di qualche giorno fa, questa volta non ha colto un risultato ai livelli del secondo posto di quattro giorni fa.
Un po' sfortunato, sì, ha avuto un problema al motore in gara 1, la moto ha ceduto di schianto all'ultimo giro. È un problema che ha detto di avere sentito già dal secondo, terzo giro, però ha detto che è stato un po' frustrante, perché lui si è fatto tutta la fatica per recuperare con una moto un po' zoppa e si è rotta proprio all'ultimo giro a metà pista, quindi insomma non gliene vanno dritte molte anche a Polen in questa situazione. Comunque sì, non è stato a livello di domenica scorsa, però insomma diciamo che è un pilota più da giornata secca ormai, non è quel pilota capace di ottenere risultati con costanza.
Infatti è andato sul podio al Gran Premio delle Fiandre, se è proprio la giornata secca, per fare analogismo con il ciclismo, è proprio ormai un pilota da classica.
Sì, vediamo il Gran Premio di Lombardia dell'anno prossimo.
Esatto, vedi, esatto. Se poi
non a Liegi.
No, se poi, questo è quello che mi auguro, poi passiamo alla MX2. Manterranno questo format che sostanzialmente a me piace, quello tutto in una giornata. Io non so se sei d'accordo con me, Fede, ma io lo preferisco, questo format di questo tipo rispetto all'altro.
Sì, sicuramente, insomma, toglie un po' di superfluo, magari toglie le gare di qualifica,
anche perché poi abbiamo visto che comunque il rischio c'è lo stesso,
sì,
anche con le cronometrate, però è una gara sempre differente.
Una prova libera veloce, gare di qualifica rimosse, ritorno delle qualifiche a tempo, e comunque non è male, anche perché poi al sabato dai più visibilità magari anche alle altre categorie, all'europeo, al mondiale femminile, comunque che di solito verrebbero un po' oscurate magari dal mondiale, ecco. Insomma, c'è un po' il contro che i piloti devono fare pratica con la pista abbastanza velocemente, devono affidarsi di più alla ricognizione e comunque al quarto d'ora di prove libere, 20 minuti, quelli che sono prima delle qualifiche, quindi c'è meno tempo in pista a disposizione, però dall'altro lato, insomma, anche i suoi lati positivi, tutto sommato, lo stiamo vedendo anche quest'anno.
Fede, andiamo alla MX2, ok? Sì. Dove è arrivato il successo di Tom Vial, ormai sempre più indirizzato verso la conquista del mondiale, davanti a Ben Watson e a Iago Gers. Tra l'altro, tenendo conto che ieri le gare io non riuscivo a seguire in diretta, Federico mi aggiornava su quello che capitava a Gers, giusto per farvi capire quanto comunque io...
L'attrazione.
Esatto, esattamente. Davanti a Gifting, che si è confermato molto competitivo, se ti ricordi Fede, ne avevamo detto nell'ultimo podcast andato online, che Gifting stava andando bene. E niente, Fede, che dire sulla MX2 con Gerz, che ormai so, cioè, non, cosa possiamo, ogni tre giorni diciamo le stesse cose su di lui sostanzialmente, no?
Vabbè, allora parliamo di Vial, dai.
Parliamo di Vial. intanto, prima cosa, Fede, se vuoi ricordare anche che Yamaha il prossimo anno schiererà tre ufficiali in 250, quindi questa è la prima notizia importante.
La notizia di mercato, poi magari spenderemo anche un paio di parole per l'europeo, perché comunque abbiamo dei piloti italiani che si sono fatti vedere, si stanno facendo vedere, quindi due parole sull'europeo magari le faremo. Yamaha ha annunciato proprio stamattina che l'anno prossimo schiererà tre moto ufficiali in MX2. Sappiamo già, Gerz confermato e Renault promosso dal team di Matteo Migliori. La terza moto verrà affidata al campione europeo della 250, che è Thibaut Benistan, pilota francese, che ha vinto il titolo europeo precedentemente anche in 125, quindi arriva al mondiale con un doppio titolo continentale, che non è niente male assolutamente. Benistan, che debutterà peraltro domenica nel mondiale, nel Gran Premio di Lommel, appunto, dell'MX2, quindi avremo già una prima occasione di vederlo in mezzo ai grandi, così come correrà anche Kai De Wolf, che sarà il prossimo pilota ufficiale dello Squarna, sempre in MX2, quindi avremo già un primo banco di prova anche per il campione europeo della 250, che comunque, giocando anche di esperienza e di intelligenza, ha vinto un titolo molto prestigioso battendo Mattia Guadagnini, nonostante anche qualche mind games in gara 1, di cui magari parleremo dopo. Dicevamo di Vial. Vial ormai corre le gare
aspettando, diciamo, l'errore di Gerz.
Seduto in poltrona con i popcorn, sta a guardare quello che fa Gerz, quando sbaglia lo passa. In gara 1 è successo così, perché Gerz ha comandato per gran parte della distanza, dopo è caduto, ha lasciato la porta aperta a Vial, dopo è riuscito anche a recuperarlo e a risuperarlo. In gara 2 stessa cosa, Gerz ha inseguito Van de Mosdijk per qualche giro, poi l'ho superato e tre, quattro curve dopo si è letteralmente accartocciato su se stesso, una caduta anche abbastanza brutta.
È stato un bel volo.
E Vial, che subito era riuscito a superare a sua volta Van de Mosdijk, si è ritrovato al comando senza colpo ferire. Quindi è un titolo che sta arrivando anche in maniera abbastanza comoda, perché il suo lo ha fatto e adesso, insomma, corre con tranquillità, con serenità, e riesce comunque a vincere, perché l'altro continua a sprecare gara dopo gara. Insomma, è un caso un po' da studiare quello di Gerz, perché, insomma, un pilota che sbaglia così tanto e con questa costanza poche volte si è visto, e credo che quest'inverno gli servirà a fare un reset completo, perché l'anno prossimo, insomma, rischiano di volare altri schiaffi se continua a correre così.
No, sì, esatto. Poi, insomma, avrà un compagno di squadra molto competitivo, perché non lo è.
Poi abbiamo... Renault è cresciuto tanto, Benistan sarà un po' da vedere, perché comunque il salto dall'europeo al mondiale è sempre importante.
L'abbiamo visto con Van de Mosdijk.
Però comunque parliamo di un altro pilota molto valido, quindi urgerà proprio uno stacco, una ricomposizione tra virgolette in vista del 2021, perché adesso il problema sta diventando molto importante, perché davvero Gerz cade ad ogni gara, insomma,
se, poi rischia tanto,
se vuole vincere un mondiale, sì, se si vuole vincere un mondiale non si fa così, e poi si rischia appunto l'incolumità, perché insomma, il motocross è già pericoloso di per sé, se poi a correre così non è il massimo.
No, poi se si, perché paradossalmente se non ci fosse Vial lui non cadrebbe forse meno, perché comunque è ovvio che l'errore è portato dal fatto di inseguire Vial oppure provare ad allungare su di lui, quindi bisogna anche capire un po' com'è il Gerz pilota. Io continuo a ritenerlo sia il più veloce della MX2, sicuramente il meno costante di tutti, e bisogna anche capire con un Vial campione del mondo il prossimo anno che rimarrà, quindi proverà comunque la riconferma anche lui a livello mentale, come approccerà la prossima stagione, e questo sarà importante, sarà fondamentale l'inverno che passerà, e la speranza è quella che non si faccia male, però giustamente come dici tu Fede, il reset deve essere abbastanza totale, ecco, per lui, perché altrimenti così rischia tra virgolette solo di accumulare dei gran secondo posto in stagione e a fine, e poi non è neanche detto, quindi
sì. E delle gran botte soprattutto.
E delle gran botte, esatto. Bene Fede, andiamo avanti, due parole anche su Renault, comunque l'abbiamo detto anche adesso, nel senso che la sua crescita è sotto gli occhi di tutti, poi il passaggio in Yamaha ufficiale credo che sia il migliore dei premi per lui, e questa cosa anche per lui può valere un po' il discorso di Gerz, nel senso che non per quanto riguarda le cadute, ma come approccerà anche lui a livello mentale questa nuova sfida con Gerz come compagno, comunque con sicuramente un po' più pressione rispetto a quella che ha adesso, e perché il prossimo anno sicuramente se ti prendo una Yamaha ufficiale devi essere lì.
Sì, le responsabilità di correre per un team ufficiale comunque sono ben più alte, un po' più di pressione ci sarà, e dovranno arrivare risultati con più costanza. Quest'anno a podio c'è salito spesso e volentieri, però ha alternato anche altre gare molto meno esaltanti, quindi dovrà portarsi su un livello un po' più alto, un po' più costante. Già arrivare al terzo posto comunque in questa stagione sarà un bel biglietto da visita, perché comunque tutto sommato in questa mandria di giovani lui si è distinto bene, ora è in duello con Beaton per la terza posizione, hanno 9 punti di distacco, Beaton un pochino più convincente ieri, ma niente di esaltante nemmeno lui. Sta un po' subendo il ritorno di Kjær Olsen, probabilmente, che insomma da quando è tornato in forma è riuscito a mettere insieme a qualche risultato più importante, più consono rispetto al suo valore. Renault comunque sì, si è assolutamente meritato questa occasione, e al di là di tutto penso che possa fare bene sulla Yamaha ufficiale, prendendo il posto di un Watson che in queste ultime gare sta tirando fuori risultati più importanti, e risultati che non sempre si sono visti da parte sua, quindi anche per lui un miglioramento, un buon miglioramento in vista dell'anno prossimo, dove insomma gareggerà in MXGP, ancora non si sa con quale team, con quale moto, però insomma quando arrivi tra i grandi devi saperti difendere bene. Sicuramente il Watson attuale è più consono all'MXGP rispetto a quello che abbiamo visto insomma nei mesi scorsi e negli anni scorsi.
Bene Gifting, lo avevamo detto anche prima e lo avevamo anche anticipato
molto
bene, esatto, quindi come tu l'avevi già detto Fede, da tenere d'occhio per quanto riguarda il 2021. Fernandez sesto, è un altro pilota che tu avevi un po', di cui ne avevi parlato nel penultimo podcast, davanti a Kjær Olsen. Bene i due piloti di Asso Motor con Rubini ottavo e Östlund decimo, insomma stanno, la trasferta di Lommel sta andando piuttosto bene per il team di Alfredo Bevilacqua. Sfortunato Fede van de Mosdijk, soprattutto, anzi solo nella prima manche, perché ha un problema tecnico, se non mi sbaglio la,
sì,
la diciamo fatto fuori un po' per il discorso proprio podio, ecco, un podio che secondo me poteva arrivare.
Sì, sì, poteva arrivare tranquillamente. Watson è risalito bene sul finale di gara 1, però non penso che avrebbe potuto raggiungere van de Mosdijk, che insomma con due terzi posti sarebbe probabilmente riuscito a salire sul podio, a scapito in questo caso di Gerz, contando il risultato di gara 2. Mancato, l'ho già detto più volte, vabbè, lo ribadisco, è mancato un po' sul passo, perché in gara 2 è partito davanti, ha condotto per qualche giro, ma è arrivato alla fine davvero stremato, girando 4-5 secondi a giro più piano di chi gli stava intorno, quindi c'è un po' da rivedere la sul passo di gara, sì. Una stagione ovviamente lunga, sicuramente non sarà abituato a questi ritmi, perché nell'Europeo si correva di meno, chiaramente, e quindi fa un po' tutto parte dell'ambientamento con il mondiale, nel passaggio da europeo a mondiale. E comunque insomma resta una buona stagione. Lui comunque il suo piazzamento nei primi 5, almeno in una manche, riesce a farlo, e quindi si conferma un pilota di altissimo livello. Vediamo l'anno prossimo se rimarrà con Kawasaki, riuscirà a fare un po' tesoro dell'esperienza maturata quest'anno, ma comunque in generale è un pilota che con una stagione in più sulle spalle potrà togliersi delle belle soddisfazioni.
Brevemente, due parole sull'europeo.
Sì, no, volevo ribadire anche l'ottima prestazione di Asso Motor, che sì, sicuramente avrà fatto valere insomma la sua esperienza a Lommel, visto che ci girano spesso. Rubini ha corso molto molto bene in gara 1, peccato la caduta nel finale, però ha ottenuto un piazzamento di grande prestigio e la loro stagione si conferma comunque eccezionale.
Sì, e poi è un crescendo sul campionato, sì, di Asso, sì, Motor, quindi esattamente.
E continuiamo a seguirli, dai.
Ah, beh, noi ovvio con loro, assolutamente sì. Fede, veramente due parole sull'europeo, visto che l'avevi accennato prima, e anche sul fatto che ci siamo un po' spaventati per il brutto volo di Mattia Guadagnini, però fortunatamente è andato tutto bene, quindi anche se insomma il titolo non è arrivato, però la sua stagione è stata comunque di altissimo livello.
Sì, una stagione in crescita, ha perso qualche punto importante soprattutto inizio stagione. Martedì ha cercato, come dicevo, di metterlo un po' sul piano anche mentale, perché purtroppo non aveva grandi alternative. Ho sentito parecchie critiche anche in telecronaca da parte di Paul Malin, ma insomma non mi sentirei di biasimarlo più di tanto. Ha provato a disturbare un po' Benistan, alla fine insomma è riuscito a vincere gara 1, dopo in gara 2 è stato praticamente buttato fuori la prima curva, quindi la battaglia è finita lì. Dopo è caduto molto male, per fortuna non si è fatto nulla. Penso avesse in programma anche lui di correre domenica nel mondiale, non ci sarà, non ha riportato danni, quindi niente di che. Penso che in Trentino possa essere della partita,
anche secondo me.
In caso, insomma, sarà chiamato ad una buona prestazione. L'avevamo già visto a Faenza comportarsi molto bene e penso che non ci deluderà. Bene invece in 125 Bonacorsi, che si è avvicinato al titolo, ha avuto anche un match ball per chiudere la partita già in gara 2 qui. Però è arrivato a gara 2 un po' stanco evidentemente, perché si è visto che il passo non c'era più. C'era una lotta con Braseras, un pilota spagnolo della GasGas, giovane anche lui, seguito dalla federazione spagnola, che si è comportato molto bene anche lui, ha vinto appunto l'assoluta martedì. Il vantaggio comunque è molto interessante, quindi Bonacorsi potrà permettersi di gestire le due gare di sabato per portarsi a casa questo titolo europeo, che sarebbe molto importante anche per marchio italiano come la Fantic, che purtroppo è impegnata solo lì, è impegnata sì. solo in 125, però insomma sarebbe una coppiata italiana e ci farebbe sempre piacere vederli vincere, ecco.
Esattamente Fede, hai proprio detto in maniera perfetta tutto quanto. Ricordiamo che il mondiale ritorna in pista domenica, sempre dall'OM per l'ultimo appuntamento prima di trasferirsi per le ultime tre gare a Trento. Avevo letto, più chiudiamo, qualche voce inerente al fatto che Trento fosse in dubbio, ma però sono state, penso, proprio parole campate in aria, legate al discorso anche dei contagi in aumento qui in Italia, però io avevo trovato qualche tweet su Twitter, ma non gli ho dato troppo peso, e anzi in questi ultimi giorni mi sono arrivate conferme che Trento, le tre gare di Trento ci saranno, quindi comunque incrociamo le dita e speriamo bene, perché insomma sarebbe un'ulteriore beffa non riuscire a chiudere il mondiale con le tre gare di Arco di Trento che appunto scatteranno dalla prossima settimana. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, nulla di particolarmente diverso da quello che abbiamo detto nell'ultimo podcast che abbiamo mandato online. Craig
vai.
Craig ha iniziato a prendere confidenza con la Yamaha 250, queste cose insomma le ha twittate e instagrammate lui stesso, quindi abbiamo avuto insomma il piacere di vederlo alla guida della sua nuova moto. Dicevi Fede?
No, sul fronte americano ci sono un paio di cose. È uscita la data in cui il calendario 27. Del Supercross verrà rivelato, che è appunto 27 ottobre, quindi martedì prossimo. E poi c'è questo piccolo rumor riguardante Desal che si è detto interessato. Ecco, lui ha precisato questa affermazione oggi e ha detto che sostanzialmente lui si preparerà all'inizio dell'anno prossimo, qualora una qualche squadra di primo piano negli Stati Uniti in vista del National dovesse avere bisogno di un pilota sostitutivo, perché lui ha parlato appunto del fatto che alla fine del Supercross molti piloti sono infortunati o comunque sono stanchi. Ma
è pronto,
quindi,
a fare riserva come sì, capitava anni fa nello Speedway.
Danno forfait per il National, quindi ha detto che se una qualche squadra importante, ufficiale, avesse bisogno, in caso di infortunio, di diciamo forfait, come può essere stato quello di Rozza in quest'anno con Honda, lui si preparerà e quindi si farà trovare pronto in caso di emergenza. Quindi diciamo che il suo sarà un ritiro, ma parziale. Ecco,
è interessante vedere proprio in che moto si preparerà a questo punto.
Sì, non lo so, lui ha detto che in garage una moto ce l'ha, non ha specificato di che moto si tratti, ma insomma, lui ha detto che un qualcosa per allenarsi ce l'ha. Quindi vedremo.
Sarà curioso capire appunto questa cosa.
Lui è sempre piaciuto all'America. Ogni tanto, anche nel suo periodo top, qualche anno fa, qualche gara, soprattutto nel periodo in Suzuki, andava a farla in America.
Adesso trova tempo.
Sì, certo. Insomma, sì, ai tempi si misurava con i piloti più forti e spesso insomma otteneva risultati di rilievo. Quindi lui ha detto che nel periodo in cui le Suzuki erano gestite dal team di Ricky Carmichael gli aveva chiesto di andare a correre negli Stati Uniti, lui si è rifiutato. Correva l'anno 2014, se non ricordo male, lui si è rifiutato perché comunque era uno dei protagonisti del mondiale ai tempi e quindi insomma si sentiva di giocarsi il mondiale. Infatti anche nel 2015 comunque prima dell'infortunio in Francia era grande protagonista del campionato mondiale, quindi insomma dopo il titolo non è arrivato chiaramente, però insomma saluteremo il mondiale, saluterà uno dei suoi piloti più forti, peraltro anche il pilota che ha ottenuto più vittorie senza vincere il mondiale, quindi un po' come era Waldman, il compianto, esatto. Waldman nel motomondiale, ecco.
Esattamente. Bene, Fede, abbiamo concluso anche questo podcast, dove abbiamo parlato un po' di cose, chiaramente. Noi ci risentiamo tra qualche giorno per raccontarvi quello che è successo nel weekend e se arriveranno altre novità dagli Stati Uniti. Fede, io ti ringrazio.
Grazie a te.
Guys, io vi ricordo sempre P300 per ogni news, non solo sul mondo del motocross e del supercross, ma anche su A2 e 4 ruote, perché su P300 trovate tutto. Ovviamente gli account social del sottoscritto e di Federico per ogni novità. Detto questo, noi ci sentiamo tra qualche giorno, sempre qua su Drop the Gate. Io vi auguro una buona serata e alla prossima. Ciao!
Ciao!